Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanã a tutti, eccoci.
Buon Maracanã anche a te, buon Maracanã a tutti gli ascoltatori. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci siamo per questo venerdì, caro Stefano, che ci porta subito a commentare Europa League e Conference. E poi già ci proiettiamo sulla giornata numero 13, perché ci sono delle partite molto belle. E
due,
che poi...
due.
Super. Beh, insomma, pure Atalanta-Fiorentina.
Ah, certo.
Poi c'è Roma-Napoli, partitone. Milan-Lazio. Roma-Napoli è un po' la partita di cartello, no? Di questa giornata. E, però, insomma, io farei anche un commento a quello che è successo ieri. E qua, ecco, mi dicono che ci sono tutti, allora così lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme a Massimo Bonanni, che saluto. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi.
E buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, sentite, facciamo una cosa. Io vi chiedo subito un po', visto che veniamo dall'Europa League, dalla Conference League, un pensiero su queste tre partite di ieri, diciamo due molto positive, perché Roma e Bologna confermano l'ottimo momento, no? Anche in Europa.
Vabbè, spiegano il momento delle tre squadre.
Rispecchiano il momento che stanno vivendo, vero?
Sì, mentale, fisico, di fiducia, Firenze tutto male, dall'ambiente, cose, sai, tutto contro, è difficile giocare in questo modo, le parole di Dzeko a fine partita.
Sì, adesso ci torniamo, vi chiedo, facciamo una parentesi a parte su quella
di Dzeko. Sì, no, dico che poi, ecco, racchiudono un po' lo stato delle cose. E invece a Bologna e a Roma si respira tanto entusiasmo, stanno volando le due squadre, si riconoscono, migliorano. Hanno voglia, hanno fame, hanno la curiosità di imparare giorno dopo giorno e di migliorare. Come ha detto Bernardeschi a fine partita, step by step, visto che insomma la sua esperienza americana non ha dimenticato.
Eh sì. Daniele Garbo.
Ma è la conferma di quello che si sapeva, il Bologna scoppia di salute, ieri ha battuto il Salisburgo giocando molto bene come gli succede spesso ultimamente, e Vincenzo Italiano gestisce benissimo tutta la rosa che ha, quindi fa un turnover che funziona perfettamente, perché ogni giocatore si inserisce magnificamente in un meccanismo che funziona al meglio, e quindi nulla di nuovo, il Bologna conferma quello che sapevamo. La Roma ha avuto qualche problemino in più, perché ha giocato una prima mezz'ora eccellente, poi si è un po' incartata, il gol di Al-Sharawi, che è entrato benissimo, non solo segnando ma prendendo anche un incrocio di pali clamoroso, sembrava aver dato tranquillità alla Roma, poi ha sofferto nei minuti finali, però insomma ha confermato comunque di essere una squadra di grande personalità. La Fiorentina è quella che sappiamo, una squadra che non sa vincere, che fatica terribilmente a stare in campo, che è stata anche abbandonata dai suoi tifosi, e secondo me questa è la cosa peggiore.
Poi ci torniamo su questa cosa, che prendiamo proprio le parole di Dzeko e vi chiedo un commento. Massimo Bonanni.
Hanno detto tutto, insomma. La Roma e il Bologna sono due squadre che ormai viaggiano spedite, hanno una consapevolezza tale da poter giocare con chiunque e fare la prestazione sempre. La Fiorentina è una squadra che è malata, è ancora malata, e il cambio dell'allenatore dovrà per forza portare a un cambiamento, fermo restando che, come ho sempre detto, e come quando succede questa cosa qui, quando si cambia un allenatore, poi vi dico che le responsabilità dei giocatori raddoppiano, perché nel momento in cui iniziano a mancare i risultati anche con un nuovo allenatore, poi la società inizia ancora di più a puntare il dito su quelli che sono gli atteggiamenti, i modi di fare dei propri giocatori. Quindi in questo momento a Firenze si respira veramente un'aria molto difficile.
Molto difficile l'area a Firenze, allora vado da Nick, insomma, poi dopo vi faccio proprio, vorrei fare con voi, analizzare proprio le parole di Dzeko separatamente, però diamo un quadro in questo generale, poi andiamo sull'argomento Dzeko, perché anche prima è stato toccato dagli ascoltatori. Nick.
Ma guarda, io che posso dire, sulla Fiorentina mi sembra una situazione abbastanza inspiegabile, io non lo so come ne verremo fuori, perché basta da due partite discrete, nello standard triste della Fiorentina, discrete. Quella col Genoa e contro la Juventus, una partita come quella di ieri, veramente inspiegabile, senza capo né coda. E quindi io sono molto preoccupato, perché non vedo la luce, nonostante la scossa di Vanoli, nonostante Vanoli abbia dato un segnale alla squadra, li stia mettendo sotto torchio anche dal punto di vista mentale e fisico. Però poi non voglio anticipare le parole di Dzeko, però quello che naturalmente poi ha detto anche lui, io non sono tutto d'accordo con lui, perché
facciamo una cosa allora, andiamoci, sentiamolo un attimo e poi io vi do a voi dite quello che, cioè, nel senso, mi piacerebbe raccogliere proprio un po' di pensieri oggi su questo sfogo di Dzeko, no? Se siete d'accordo, non d'accordo, se lo condividete o meno, sentiamolo questo passaggio selezionato, vai.
Possiamo dire anche facciamo cagare, non è un problema, stiamo facendo male, sì, è vero, magari non ci meritiamo questa maglia, magari anche questo non è un problema, però io se gioco a casa voglio che un tifoso mi aiuta, non che mi fischia dopo ogni palla persa, perché è difficile, se siamo in questa cosa insieme, allora dobbiamo uscire insieme.
Allora, questo è il passaggio un po' tosto, no? Sì. Facciamo un giro.
Ma vi fai subito parlare a me?
Vai, Dzeko. Vai, Nick, vai.
Ah, nelle 12 partite precedenti di campionato dov'era Dzeko? No, dov'era? Perché mi sembra che la tifoseria abbia aiutato questa squadra in tutto e per tutto, facendo delle partite, francamente io non voglio usare dei termini forti, però...
Vabbè, lui ha detto che hanno fatto cagare, l'ha detto lui, ragazzi, possiamo
sì, no,
anche utilizzarlo,
dire,
insomma.
Però voglio dire, ma se qualcuno dopo, cioè, no, sei a dicembre, non hai vinto una partita in Serie A, alterni qualche minima prestazione a prestazioni negative e vogliamo tirare in ballo i tifosi? No, perché sennò veramente, cioè, allora Marco, tu, io, Stefano, Massimo, Daniele, eccetera, smettiamo di fare giornalismo alla prima critica che riceviamo. Si prende, si smette, mi devono dire che sono sempre bravo e bello, anche se faccio un errore. Cioè, allora si smette, cioè, ognuno fa il proprio lavoro, va benissimo, e io prendo atto di quello che dice Dzeko, lo rispetto, però posso anche non condividerlo, perché mi sembra che la Fiorentina, cioè, voglio dire, la tifoseria della Fiorentina gli sia stata vicina alla squadra in tutto questo momento così difficile. Poi chiaramente alla fine uno perde anche la pazienza e magari ci può scappare un fisto, perché se no veramente allora uno non può più nemmeno esprimere un dissenso. Cioè, non mi sembra che la Fiorentina stia facendo cose eccezionali e mi sembra che se c'è qualcuno che sta aiutando questa squadra è proprio la tifoseria, per me. Però,
allora, no, Nick, raccolgo il tuo pensiero e perché insomma quello che voglio fare oggi, no, proprio capire in questo senso. Massimo Bonanni, vengo da te.
Su cosa dovremmo, tra virgolette,
non so se ti ha fatto, sei d'accordo con quello che ha detto Dzeko, non sei d'accordo, l'hai ritrovato un'uscita fuori luogo in questo momento, qualcuno ha detto forse era il caso di chiedere scusa ai tifosi e non di dire questo, non lo so, io
guarda, comunque vada ti dico che questo tipo di situazione è una situazione che non porta mai un vantaggio ai giocatori. Tu se vai davanti alle telecamere, è vero, chiedendo scusa, dicendo non tanto chiedendo scusa ma dicendo che la partita è stata sbagliata, che non stanno facendo bene, e chiede l'aiuto dei propri tifosi in una certa maniera, probabilmente era quello che lui voleva cercare di smuovere in questo momento alla tifoseria della Fiorentina, se ha percepito questa cosa. Diciamo che il suo modo di essere, il suo modo di parlare piuttosto ieri è stato abbastanza forte sia nei confronti della squadra, però era palese che ce l'avesse con chi in questo momento, piuttosto di incitare, stava fischiando. E da leader, magari, quale può essere in questo momento Dzeko per questa squadra, ha cercato di spronare anche i tifosi a stare vicino alla squadra piuttosto che ad affossarli in un momento di difficoltà palese e tangibile.
Stefano Impallomeni.
Beh, io credo insomma che ci sia stata una responsabilità da parte di tutta la Fiorentina. Non mi riferisco ai tifosi, mi riferisco alle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio della stagione. Parlavano di Champions League, parlavano di un'ottima campagna acquisti, parlavano di aspettative, di alzare l'asticella, di migliorare quello che si era fatto l'anno precedente. L'arrivo di Pioli aveva un po' scatenato, no? La fantasia dei tifosi, poi invece scopri sul campo tutte cose diverse. E io credo che sia legittima la delusione da parte del tipo Viola, che sono d'accordo con Nick, ha dimostrato sempre sostegno, poi alla fine non ce la fa più, cioè non mi sembra che abbiano fatto chissà che cosa. Si svuota anche l'entusiasmo, si svuota una certa fiducia, ma se io sono un tifoso in generale, non della Fiorentina, e io ascolto i protagonisti, se mi dicono che all'inizio dell'anno c'è una squadra da Champions League che possiamo fare
bene... Detto Pioli questo però, Odissea,
sì, ma anche Pratè in conferenza stampa ha detto alziamo, vogliamo alzare l'asticella, sì,
dobbiamo vincere addirittura.
Quindi chi, non è che l'hanno, se un tifoso ascolta queste parole si aspetta quantomeno non la propria squadra in fondo alla classifica, o quantomeno insomma, come abbiamo visto ieri sera, una squadra scarica. Le parole di Dzeko le capisco, diciamo, fino a un certo punto, secondo me non era il momento di dire queste cose.
Ok,
però c'è, come abbiamo detto ieri, esci fuori insieme, tutti quanti insieme. Cioè adesso stai lì, hai fatto la frittata, stai in fondo, però adesso uno deve essere compatto. Nella sostanza non ha tutti, però sono d'accordo con Nick, forse ecco, se le poteva risparmiare in questo momento.
Dice il momento.
Però la sostanza è così, c'è la verità, l'ho detto ieri, cioè non ti salvi soltanto, perché in questo momento uno stop, se ti fischiano dal secondo minuto, non ce la fai, è finita, non diventa difficile, no?
Daniele?
Ma allora, era stato identificato nell'allenatore precedente, Stefano Pioli, il colpevole di questa partenza disastrosa della Fiorentina in campionato. Adesso l'allenatore è cambiato, quindi i giocatori hanno finito gli alibi. Io credo che Dzeko non abbia detto nulla di particolarmente grave, nel senso che lui è un giocatore grande professionista, giocatore di grande personalità che ha giocato in squadre importanti, quindi credo che abbia voluto dare una scossa all'ambiente. Tutto sommato, quando mi dice fischiateci a fine partita, ma durante la partita ogni passaggio che sbagliamo ci fischiate e non ci fate del bene, secondo me dice una cosa giusta, tutto sommato, anche se posso capire i tifosi, la loro amarezza, la loro delusione, tutto quello che volete, però detto da Dzeko, che non è l'ultimo arrivato, secondo me è un messaggio condiviso.
Però mi sembra che contro la Juventus il Franchi abbia partecipato, insomma abbia sostenuto la squadra, no?
Certo, ma assolutamente.
Cosa è cambiato in 5 giorni? Se uno vede una squadra, come ha detto Nick, inversamente proporzionale alle ultime due prestazioni, diciamo, incoraggianti a Genova e contro la Juventus, dice ma allora siamo appunto a capo. Cioè, ma il tifoso che deve fare?
No, posso...
Cioè, in generale, cioè, non può... Sono d'accordo con Dzeko, però non era il momento, secondo me, di dire certe cose. Questo è tutto qua. Perché, insomma, alla fine è l'ultima classifica.
Lo sapete cosa penso?
E la colpa non è dei tifosi.
Credo che in questo momento giocare a Firenze sia difficile non solo durante la partita, ma anche nel vivere la quotidianità. Perché a Firenze si vive di calcio come tu in tantissime società, in tantissime città della nostra nazione, fortunatamente. E secondo
forse
me
anche più forte, perché c'è una squadra importante, capito?
E io credo che in questo momento i giocatori siano in grosso disagio, anche quando escono, quando li vedono, perché fa
io
parte
posso,
del loro
posso
lavoro,
aggiungere una cosa, ragazzi, condivido quello che avete detto, il tifoso giustamente può esprimere il suo pensiero, non possiamo impedirgli questo, no? Però io mi preoccuperei molto se un giocatore come Dzeko dice questo. A me sembra proprio una richiesta di aiuto, disperato, disperato. Cioè, se uno come Dzeko, che ha giocato col Wolfsburg, col City, con la Roma, che ha vinto, ha fatto una valanga di gol, arriva a dire una cosa del genere dopo una partita di Conference League, questo a me mi suona come di aiutateci, perché qui stiamo andando a fondo. Esatto. Proprio stiamo affondando.
Infatti, ho detto
dateci una grossa
nella
mano.
Nella sostanza ha ragione.
Per me c'ha ragione. Poi che vi devo
nella
dire,
sostanza ha ragione.
Non mi sembra una mancanza di rispetto, Stefano. Ti
no,
devo dire la
non
verità.
È una mancanza
di
proprio...
È un allarme rosso.
È un allarme grossissimo, Nick. È un allarme grossissimo. Cioè, per me sta dicendo aiutateci. Non sappiamo come uscirne. Cioè, io la leggo in questa maniera. Cioè, se fossi tifoso della Fiorentina, io oggi avrei una paura folle. Folle. Non me la prenderei con Dzeko, non me la prenderei con Vanoli, che ha sostenuto Dzeko, ma direi, oh cavolo, qui diamogli una mano, perché questi stanno affondando. Stanno affondando.
Infatti, la vedo così, detto che nella sostanza ha ragione, però magari si poteva risparmiare al momento. Io capisco che poi magari l'ha lanciato l'allarme,
forse l'ha presa come cosa, come ti posso dire, emotivamente
che
coinvolto.
Dzeko era quello che invocava le due punte,
che ti devo dire, ragazzi,
era un altro segnale, quello, un altro messaggio, di guarda, non andiamo a nessuna parte. Era un modo per dire che cerchiamo di cambiare. Però inascoltato anche quella, ti ricordi, sì, quella, sì, Nick, sì, te lo ricordi, sì, quando disse, sì, sì. Quindi allora mo la seconda volta parla Dzeko. Ha detto bene Marco, là se parla Dzeko, perché parla in maniera disinteressata. Cioè, io sto qui a Firenze, però vi avverto, perché sì, ho una grande esperienza, vi avverto, cioè aiutiamoci, perché qui mi sembra che non lo può dire tutta, magari ci sono, c'è qualche compagno di squadra che accusa. Che,
no, ma
fa
poi
fatica.
Dzeko mi sembra uno che ha sempre rispettato tutti, non l'ho visto
mai.
Ma
gliene frega,
uno,
ormai c'ha 38 anni,
capito?
Nel senso, non è che deve,
poteva pure non di niente, certo, fregarsene, certo, capito? Invece io l'ho vista come una cosa
come
di,
quando,
cuore,
quando,
di cuore,
quando aveva detto all'epoca, esatto, a Pioli, aveva mandato e Pioli dice c'è il mio ufficio, no?
Sì.
Invece lì abbiamo capito tante cose.
Anche perché Dzeko, sulle due punte, voglio dire, anche perché Dzeko è arrivato quest'anno alla Fiorentina, quindi è a fine carriera, è un giocatore che appunto ha avuto esperienze importanti e credo, lo leggo anch'io come lo legge Marco, come un grido d'allarme. Veramente.
Un grido d'allarme. Aiutateci.
Se no,
sì,
se no finiamo in Serie B veramente.
Sì, sì, no, perché poi sai, lì ci sono dei ragazzi più giovani. E magari lui, da, esatto, esperto, ha avvertito che questi stanno in bambola.
Beh, allora mettiamola così.
Poco, ma sono ragazzi giovani.
Allora, mettiamola così. Vediamo l'aspetto positivo di questa cosa.
Esatto. Sì.
Cioè, la Fiorentina, tifoso Fiorentina, della Fiorentina, non ne può più, è colmo.
Certo, ma io lo
capisco.
Io lo capisco. Cioè,
ha lanciato l'allarme e si ricomincia da domani, è un'altra vita.
Poi,
cioè,
chiaro che se
non vi aspettate colpi di tacco. Cioè, aspettiamoci di tutto, ma state dalla nostra parte, questo ha detto Dzeko.
Nick, sì. Nick, vengo.
No, ma è così. No, ma infatti, al di là delle dichiarazioni, si possono più o meno condividere, perché non è questo il nocciolo della questione, perché sai, le frasi, uno le dice, se è a caldo, in quel momento lì vorresti un aiuto in più e tutto quanto, eccetera. Poi uno può essere di un'opinione, uno può essere di un'altra. Qui c'è l'allarme rosso, dice, non riusciamo a fare due o tre passaggi di fila.
Sì.
Lui ha detto anche questo. E qui, ragazzi, qui non è una questione di Pioli, di Vanoli, Mourinho, Van Gaal. Qui è una questione che la squadra ormai è entrata in questo loop negativo e quindi non riesce più a fare niente. Questo è preoccupante, ma ribadisco, è ancora più preoccupante perché qui la situazione è arrivata ora, diciamo, a un punto molto grave. Ma c'è stata grande comprensione nei confronti dei risultati di questa squadra fino a quando non c'è stato l'esonero di Pioli. Per cui va analizzato bene questo problema della Fiorentina, perché non è ora che è spuntato dopo la partita con Lecce con cui è stato esonerato Pioli. Cioè, perché fino a quella partita lì tutti avevano anche la pazienza. Quindi è come se questa squadra fosse entrata in default dalla seconda giornata di campionato senza una motivazione valida, perché in realtà il problema oggi è gravissimo. Ma se lo analizziamo, oggi la gente si è rotta le scatole, va bene, perché dice, ragazzi, qui però va bene tutto, ma non si può continuare ad andare avanti così. Ma per 10 giornate è andato bene tutto, è andato bene le partite perse, è andato bene le prestazioni negative, non c'è stata una parola contro questa squadra, si è data molta fiducia a Pioli, si è data molta fiducia alla squadra. Quindi la risoluzione di questa questione è veramente complicata, perché non è frutto di un qualcosa che è successo in un momento ben preciso. È frutto di un qualcosa che parte da lontano e che, quando la situazione era ideale. Quindi che è successo all'inizio? È questo, cioè bisogna andare alla radice. Perché oggi è facile, no, capire che la Fiorentina non segna, non sa difendere, non fa tre passaggi di fila, è mentalmente scarica, si impaurisce a ogni tocco del pallone. Ma all'inizio del campionato, che le prestazioni erano simili, è lì che bisognerebbe capire cosa è successo lì. Perché nasce tutto da lì.
Sì, sì. No, infatti, però ripeto, quando un giocatore della grande esperienza così arriva a dire queste parole, a me, io le prendo veramente come un grosso campanello d'allarme, cioè proprio lì suona tutto, allarme rosso totale. Se uno come Dzeko, ripeto, non è nemmeno, sai, non è nato a Firenze, non è uno di Firenze che ce l'ha, lo dice anche secondo me in maniera anche disinteressata da questo punto di vista, non lo so, vediamo un po', perché
Marco,
è un momento difficile.
Lo dice, sì, a me, che io un po' che sono preoccupato. Perché, ma poi ci sono dei giocatori, ora va bene tutto, ma anche Gudmundsson anche Gudmundsson. Io l'ho chiesto a Vanoli prima dell'inizio della, cioè nella conferenza stampa, Gudmundsson è un giocatore che nel Genoa faceva 12-13 gol, giocava in maniera meravigliosa. Da quando è arrivato alla Fiorentina io non ho mai visto una prestazione di Gudmundsson a livello di quello del Genoa. Ma com'è possibile? E anche con Palladino l'anno scorso, e voi siete testimoni, Gudmundsson non ha giocato bene. Quest'anno c'è anche questo problema in più che è venuto fuori della classifica, ma da questi giocatori, se la Fiorentina non si aggrappa a questi giocatori, a chi si deve aggrappare?
Per forza.
Si deve aggrappare a Ken, si deve aggrappare a Gudmundsson, si deve aggrappare a Gosens quando rientrerà, si deve aggrappare a De Gea, che io stimo tantissimo il portiere, ma anche lui comincia... Cioè, dà la sensazione di avere qualche incertezza anche lui, quindi io non lo so che cosa sia. È come se ci fosse, se fosse entrato all'interno di questa squadra un blocco mentale e che nessuno riesce a tirar fuori. E ti devo dire, mi preoccupa la situazione, perché Vanoli era riuscito, secondo me, a dare una scossa, ma ieri è stato fatto un enorme passo indietro. Cioè, siamo ritornati a...
secondo me basta poco in queste situazioni, no? Per fare un
magari
passo
magari avevano la testa a Bergamo, non lo so adesso. Io sempre, mi hai fatto una domanda ieri.
Ieri ti ho fatto una domanda sulla Coppa.
È un intralcio adesso.
È un intralcio,
cioè, è meglio che ma assolutamente la giochi la
ma,
in...
adesso, ma la Fiorentina c'ha un solo pensiero adesso, ragazzi, deve salvare, deve uscire da quella situazione.
Forse si è visto, sto giovedì è come se c'è il magone, non ci pensa, stai pensando un'altra cosa e per la testa è altro.
Anche questo va valutato,
perché io la partita contro la Fiorentina, contro la Juventus nel secondo tempo, ho visto una Fiorentina combattiva.
Sì, sì.
Cioè, che ha dato segnali di ripresa anche a Genova. Non è mica facile. Sì. Per poco, se non fa quell'errore di Gea, la puoi portare anche a casa con un po' di fortuna, magari con gli episodi che ti vanno a favore. Cioè, io non ho visto sta Fiorentina con Vanoli. L'ho vista un po' diversa. Poi, ieri, no, sono d'accordo con Nick, però secondo me il gruppo... ma dobbiamo giocare per forza sta partita.
Poi sai, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo. Io non lo so se è mai capitato anche a voi in carriera, parlo a Massimo o allo stesso Stefano, ma quando non vinci una partita, cioè parti il 20 d'agosto e arrivi alla fine di novembre, non hai vinto una partita, questo è un macigno, cioè voglio dire,
sì, sì.
Cioè, perché anche questo secondo me incide, no? Perché poi alla fine gira e rigira, siamo qui a parlare, ma siamo al 27-28 di novembre, perché non ha vinto una partita in Serie A in 12 giornate. E qui siamo a livelli di situazione nella storia della Fiorentina.
Pure questo incide, capite?
Incide
soprattutto questo. Vediamo un po', perché poi arriva l'Atalanta di Palladino, che invece ha trovato una vittoria importantissima in Champions. E grande, anche grande motivazione, insomma. Va bene. E, io vi volevo chiedere, siccome siamo arrivati anche alla chiusura.
Siamo stati lunghi sulla
no,
Fiorentina.
No, vabbè, però, ragazzi, ci stava, perché poi sono parole che meritano anche, diciamo, un approfondimento, e penso che sia anche giusto farlo. Insomma, poi oggi abbiamo giustamente andiamo anche sulla giornata di oggi. E, una Roma ieri per dare un commento?
Bene
no? Più che cerco bene, da capire, Stefano. Mi
ha presentato in questa ricerca, in questa esposizione, diciamo così, di giocatori che sbocciano e anche alzano sempre il rendimento, e Elenawi e Ghilardi.
Visto che gol ha fatto?
E Ghilardi, aggiungerei. Cioè, Ghilardi non si era mai visto sul campo, non l'avevamo mai visto, si è comportato in maniera dignitosa. Questo significa che anche Gasperini, dal punto di vista psicologico, come aveva detto lui, e mantenendo la parola, dice: io non dimentico nessuno. E anche Ghilardi, che si sentiva magari a margine escluso, è stato chiamato in causa in una partita in cui la Roma doveva vincere per forza, Marco, perché era una partita delicata dal punto di vista dell'Europa League, perché il Michelin adesso ha sistemato la classifica e ha dato fiducia a sto ragazzo che il campo l'ha
sta facendo
pochissimo.
Bene, sta facendo bene. Quindi, Daniele, segnali importanti in vista della partita di domenica, poi dopo andremo su questo big match.
Segnali importanti significa che Gasperini appunto non lascia da parte nessuno. Abbiamo visto anche Shaarawy come è entrato, come è inciso sulla partita. Ghilardi, finora mai visto, è diventato un giocatore, un difensore affidabile. Elenawi sempre meglio, a parte il gol, tra l'altro parte da un suo intercetto, perché è lui che ruba il pallone e poi va a chiudere con una girata splendida. Quindi veramente l'unico fatto negativo è l'infortunio di com'è, che rischiamo di non vederlo col Napoli. Secondo me è una perdita enorme questa.
Sì, anche se Sam, insomma, da ieri sera circola il fatto che potrebbe esserci, stanno vedendo.
Speriamo, perché
si parla di una botta,
di un taglio alla caviglia.
Sì, vediamo un po'. Io direi che se non sta bene, meglio non rischiarlo, perché poi la stagione è molto lunga. Daniele e Massimo, perdon. Massimo.
La Roma doveva vincere, ha vinto. Poi ripeto, loro in questo momento sono comunque galvanizzati e stanno continuando a trovare certezze che ero sicuro che con il tempo potevano andare a trovare. Quindi sono con la consapevolezza che questa squadra, secondo me, è una squadra forte e che ad oggi può vincere con chiunque, e per chiunque intendo anche il Napoli domenica.
Eh sì, poi dopo ci andiamo in particolare. Voglio sentire anche Nick prima di salutarlo. Nick, c'è Nick? Me lo so perso? Caduto? È caduto Nick?
No, ci sono. È che avevo messo un attimo il mute sul telefono perché stavo ascoltando un messaggio vocale di un agente, quindi siamo sempre operativi. E allora vai.
Stavamo parlando della Roma in vista anche della partita di domenica.
La Roma ormai non mi sorprende più, io te l'ho detto anche l'altro giorno, sono contento anche per il Bologna, così faccio un commento veloce perché vedo squadre giocare a calcio, vedo squadre che comunque riescono in qualche maniera a portare a casa sempre il risultato. Io devo fare solo complimenti alla Roma, perché per quello che stanno facendo, tanto di cappello davvero, e non posso altro che dire che francamente poi quando c'è gli allenatori bravi, si parlava di ambiente, no? E, insomma, l'ambiente di Firenze non è semplice, cioè, perché invece l'ambiente di Roma non mi sembra uno scherzo, e invece quest'uomo è arrivato e ha convinto tutti,
sì.
E sta convincendo tutti, quindi vuol dire che c'è anche una bravura forte da parte di questo allenatore,
ha trascinato tutti dalla sua parte, guardate che questa sì,
è una gran cosa, è un po' come l'italiano che ha conquistato definitivamente Bologna.
Sì, assolutamente. Nick, va bene, andiamo ai tuoi pronostici, dai, che poi ti salutiamo. Sì. Allora, è un compito un po' complicato pure questa settimana, va bene.
Perché Milan, la Fiorentina di mezzo.
Lo so, c'è Atalanta Fiorentina, non posso non prenderla, che devo fare. Allora, Milan Lazio, Nick, vai coi pronostici.
Milan-Lazio 2-1.
2-1. Atalanta-Fiorentina.
Sì, vorrei dirti 0-3, così almeno riprendevo un po' di fiducia, ma non ci credo neanche io in questa cosa qua. E invece, guarda, voglio dirti il miracolo. 1-2.
1-2. Roma-Napoli.
Roma-Napoli 1-0.
1-0. Bene, aspetta, faccio così. Faccio il giro anche con Daniele Garbo. Daniele, Milan-Lazio.
2-0.
Atalanta Fiorentina
2-1.
Roma Napoli
1-1.
Massimo, vengo da te. Milan Lazio
2-1.
Atalanta Fiorentina
2-1. Direttore, tappati le orecchie. 3-0.
Sì, vabbè, però Marco potevi anche 2-0, anche tanto mi c'era uguale,
cioè, Roma Napoli,
Roma Napoli, Roma Napoli 0-1
di cortomuso al Napoli.
Lo digli qualcosa Massimo, oggi veramente
dai. Stefano in Pallomeni, Milan Lazio
1-1.
Atalanta Fiorentina
2-1.
Roma Napoli
1-1.
Va bene, le faccio anche i miei, così le leviamo di mezzo. Milan Lazio 1-0. Atalanta Fiorentina, mi dispiace per Cecca, 2-0.
Vabbè.
Roma-Napoli 1-2. Mi fermo qua. Va bene, Nick, lunedì, dai.
Sì,
a presto.
Sì, ora lunedì, se però perde la Fiorentina mi chiamate.
Va bene.
Non la faccio più, ecco. Almeno di martedì.
Va bene, così c'è un giorno per riprenderti. Ciao, Nick, un abbraccio.
Buon pomeriggio a tutti.
Dai, ripartiamo anche da Milan-Lazio, che è la partita di domani sabato, quindi col primo match con questo confronto tra Allegri e Sarri.